Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
La montagna, una rubrica a cura di Marco Albino Ferrari. Sono Marco Albino Ferrari, mi occupo di montagna, ho fondato e dirigo la rivista Meridiani Montagne e ho scritto diversi libri sulle alte quote e sull'alpinismo. La montagna, luogo orribile. Ma che cosa si intende poi per letteratura di montagna? Quali sono i libri che parlano di montagna? E in questo genere letterario che cosa è escluso e cosa c'è dentro? Beh, intanto la risposta sarebbe facile. Tutti i libri che trattano argomenti in cui la presenza delle alte quote è fondamentale, non è solo uno sfondo, ma diventa protagonista, interlocutrice dei personaggi. Quindi creste nevose, pareti, diedri aggettanti, precipizi, luoghi lontani, esotici. Certo, questo è senz'altro vero, ma bisognerebbe partire da un concetto che un po' sfugge, non è a tutti così evidente. Innanzitutto la montagna, sì, noi la vediamo dalla pianura, è un luogo molto distante, che assume così questi contorni azzurrini nella distanza della pianura, come un fondale luminoso ma lontano, in cui si perdono i dettagli. In realtà più ci avviciniamo, più i dettagli accrescono, si vedono sempre meglio, si riconoscono le cime, le varie catene, i sistemi montuosi. Però la montagna, l'alta montagna, in realtà rimane sempre invisibile, a meno che non ci si vada direttamente. Ma la montagna dal basso è qualcosa di estraneo, di lontano, di esotico per definizione. Noi vediamo gli alpinisti d'estate che risalgono gli zigzag dei sentieri, diventano sempre più piccoli, guadagnano quota, diventano sempre più lontani, più piccoli, fino a sparire oltre una soglia. Ecco, oltre quella soglia si entra in questa dimensione altra che è l'alta montagna, una dimensione estranea che solo con un telescopio, ma forse neanche, perché si perderebbero comunque i particolari dei passi, dei dettagli intorno all'alpinista. Quando l'alpinista va in alta quota entra in un mondo invisibile. Ecco, questa dimensione dell'alterità e del invisibile che riveste come una cortina le montagne, questo ha reso necessario la letteratura di montagna, e quindi si parte proprio da un bisogno, da una necessità di raccontare qualcosa che si è fatto in prima persona, in un luogo irraggiungibile dall'occhio di qualsiasi spettatore. E quindi un primo registro che potremmo definire testimoniale, ecco, una necessità di testimoniare le proprie vicende che altrimenti nessuno avrebbe potuto conoscere. E poi c'è un secondo registro, altrettanto importante, che ci parla della gratuità dell'andare in montagna, di fare alpinismo. Non si va in montagna perché l'ha ordinato il medico o per altri scopi. Sì, forse all'inizio c'erano degli scopi esplorativi, era nobilitato l'andare in montagna per la conoscenza della scienza, come vedremo, per sperimentare nuove ipotesi scientifiche, andare di persona a gettare un nuovo sguardo nelle altezze che fino allora erano rimaste sconosciute. Ma con l'alpinismo moderno, con questo impulso privato, spontaneo di andare in montagna, ecco che nasce un nuovo concetto, che è la gratuità. Si va su senza scopo, per l'inutilità anche, fine a se stessa. Un famoso libro, Les Conquistateurs de l'Inutile, di Lionel Terray, una guida francese, mette proprio a fuoco questa idea della gratuità dell'alpinismo. E quindi questo secondo registro, che ricorre spesso in tutti questi libri autobiografici di alpinisti e esploratori che compongono, come dire, il cuneo centrale della letteratura di montagna, rientra sempre questo tentativo di spiegare il perché si va a conquistare delle cime, perché si soffre il freddo, si patisce il caldo durante i mezzogiorni infuocati in parete, perché si rischia la valanga, la frana delle pietre, si rischia la vita per andare su in mezzo ai disagi, in questo mondo ostile che noi non possiamo abitare, ma solo transitare per poche ore e poi siamo costretti a ritornare giù. Ecco, questa idea del andare su, il perché si va. Questa è una domanda fondamentale al quale hanno tutti cercato di dare una risposta per non lasciare sospeso l'essenza stessa dell'andare in montagna. E qui si è sconfinato spesso in una sorta di dimensione esistenziale, spiegare perché di ragioni così profonde che hanno alimentato lo spirito dell'alpinismo e hanno attraversato le stagioni sull'onda lunga delle culture prevalenti del momento che andremo a vedere. Ed è interessante capire come questa montagna cambi forma, o meglio, come la montagna rimanga sempre se stessa, ma è il nostro sguardo culturale, questo sguardo che cambia prospettiva a seconda di come ci poniamo. Le montagne erano orribili, abbiamo detto, fino a quando gli illuministi si sono affacciati per capirne i sistemi e le fenomenologie delle alte quote, e poi diventano meravigliose. Le montagne sono sempre le stesse, ciò che cambia è il nostro sguardo, e quindi è questa impalcatura, questa architettura culturale che ci sostiene, che ci dà una vitalità nel nostro sguardo, ci fa capire e interpretare le montagne. L'alpinismo non è sempre stato lo stesso, è passato attraverso momenti diversi e sguardi diversi. E la cosa più interessante, andando a sfogliare questi libri del lungo scaffale della letteratura di montagna, è proprio anche capire come lo sguardo sia cambiato, come questo movimento dell'alpinismo e dell'esplorazione abbia dato una risposta al perché si va in montagna, a questa gratuità dell'andare in alta quota.
Marco Albino Ferrari è l'autore di La sposa dell'aria, un libro Feltrinelli.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.